vite che non sono la tua. La ginnastica della mente, quattro grandi scacchisti sovietici, di Valerio Corzani.
Garry Kasparov aveva imparato a giocare a scacchi sulle ginocchia di papà Kim, quel padre che gli fu strappato troppo presto da una morte prematura. A compensare la mancanza causata da quella perdita atroce, rimase alla scacchiera. Il piccolo Kasparov continuava così a muovere alfieri, cavalli e torri come gli aveva insegnato papà, e già all'età di 6 anni si rivelò un autentico asso nel gioco. Se la vita l'aveva già colpito con il suo voltafaccia più inquietante, c'era un dolore che Garry non riconosceva ed era la sconfitta.
If we are talking about the top professional players, it's evident that the character is shown in the games. My chess style is aggressive. I'm very competitive. You know, I feel that I have to win if I'm involved in the battle.
Garry è nato a Baku, capitale dell'Azerbaigian, il 13 aprile del 1963 e il 13, come lui stesso ama affermare, è sempre stato il suo numero feticcio. Curiosa inclinazione per la numerologia per un devoto alla logica e alla razionalità. La sua data di nascita è un multiplo del 13. Nell'85, 8P5-13, è diventato il 13° campione del mondo, un titolo raggiunto dopo la 13ª vittoria.
Advantage. Many players are complaining that, you know, you look at my face and you can see a lot of things. But because I live my own life, you know, personally, I do not mind what they're doing because I established a very simple motto in my life. If I play well, I don't care what they're doing, I'll win.
Il padre, Kim Moisevich Weinstein, era un ebreo di grande cultura, amante della musica e della letteratura. La madre, Clara Kasparova, un'armena appassionata di storia dell'arte dal carattere straripante, dal suo cognome da nubile, che prenderà a propria volta il cognome con cui Garry Kasparov è diventato famoso, secondo un processo di naturalizzazione al russo. Dopo la morte del marito, avvenuta nel 71, la madre si dedica anima e corpo all'educazione del figlio, al quale trasferisce anche il cognome, appunto. Una sera, quando aveva appena 5 anni, Garry risolve in pochi secondi un problema scacchistico sul quale i genitori erano impegnati da giorni. Piccolo, non avrebbe dovuto conoscere le regole e i movimenti dei pezzi, eppure gli scacchi erano già una seconda lingua, quasi un dono degli dèi. A 7 anni iniziò a frequentare lo Young Pioneer Palace di Baku. Proprio qui venne notato dal maestro Mikhail Botvinnik, che lo prese sotto la sua ala protettrice, ammettendolo nella prestigiosa scuola di scacchi da lui diretta. Kasparov sembra consapevole fin da adolescente che gli scacchi possono, con l'esercizio mentale, il rigore e l'abnegazione che esigono, insegnare molte cose a chiunque. Sono una palestra di addestramento per chi vuole combattere e non arrendersi, per chi è intenzionato con le armi della pazienza, della lungimiranza e dell'astuzia mai disgiunta dalla lealtà a dar scacco matto ai grandi e piccoli problemi che ogni giorno ci troviamo a dover affrontare.
So that's why my personal, you know, feelings, my world, my state of mind are far more important than anything else.
La giovane mente venne allenata dal punto di vista più tecnico sotto l'influenza esperta di Vladimir Makhogonov, a cui spettò il ruolo essenziale di impartire al bambino gli insegnamenti strategici. Il talento naturale del piccolo Garry venne allevato, accudito e indirizzato verso una finalità ben precisa: forgiare un campione. Poco tempo dopo si notarono già i risultati. Nel 1976 Kasparov vinceva il campionato sovietico junior e l'anno seguente ottenne di nuovo il titolo, ma totalizzando un punteggio ancor più sorprendente.
Winner of the the tournament once again this year with an impressive score of 9.5 points out of a possible 13, Kasparov has proved to everyone that he's still the best.
La svolta venne nel 1978 con la partecipazione in via del tutto eccezionale al Sokolsky Memorial Tournament. A causa della sua giovane età, Kasparov non avrebbe potuto partecipare ad una competizione di così alto livello. Tuttavia, grazie ai risultati da lui ottenuti nel corso di quell'anno, si concesse uno strappo alla regola e fu ammesso tra i giocatori. E così accadde l'imprevedibile. Il novellino, il principiante, su cui nessuno avrebbe scommesso, batté uno ad uno tutti gli avversari, confermandosi vincitore. Fu la svolta decisiva e la definitiva consacrazione di Kasparov come campione professionista. Da quel momento la sua vita si snodò in un continuo susseguirsi di vittorie nei tornei nazionali e internazionali. Venne riconosciuto come il più giovane giocatore di sempre del campionato sovietico di scacchi e entrò nella storia. A 15 anni era già riuscito a fare la differenza, ma non era pago dei suoi successi. Alle Olimpiadi di quell'anno vinse l'oro a squadre con la nazionale sovietica e il bronzo come seconda riserva. La sua giovinezza lo aveva reso un idolo, ma era in fondo anche la sua maledizione. Era giovane, appunto, sentiva di avere tutto da dimostrare.
The key moment is to realize that you cannot fight for the title. So far I don't see anyone who could take the title from me unless, you know, I'm destroying myself.
Kasparov è stato sicuramente uno dei più grandi scacchisti di tutti i tempi. Forse solo la follia e il genio del leggendario Bobby Fischer possono competere con le straordinarie qualità del mostro dai mille occhi, come lo definì un giorno il britannico Tony Miles dopo l'ennesima umiliante sconfitta. Ma se l'americano Fischer è stato una meravigliosa meteora che, dopo aver conquistato la vetta, ha sperperato il suo dono in una sorta di cupio dissolvi di paranoie, manie di persecuzioni, Garry Kasparov è riuscito a rimanere al vertice più di chiunque altro, forgiando il suo talento nello studio e nella disciplina. Dal punto di vista tecnico, Kasparov è il giocatore perfetto, uno stile spettacolare, immaginativo, costantemente votato all'attacco e appunto alla prendere l'iniziativa, una voglia di vincere, di combattere fuori dal comune, una dedizione al gioco che lo ha portato a ricercare e a innovare più di ogni altro contemporaneo. E naturalmente una memoria prodigiosa. Ricordo, ha detto, perfettamente tutti i numeri di telefono che ho composto nella mia vita. Avrebbe potuto eccellere in qualsiasi altro campo, dalle scienze alle arti, ma gli scacchi, questa allegorica e cruenta simulazione della guerra che prevede una varietà infinita di mosse e varianti in un perimetro finito di caselle, erano evidentemente il suo destino.
Они сделали прогресс. Но в итоге они изменили историю, и это совершенно естественно. Это то, чем занимается всегда человек. Я опять, вы уводите меня в чисто историческую тему. Да, я по моим историческим взглядам российская история уникальна, потому что именно здесь существовала единственная в мире империя. Так, я
считаю, что... Negli anni seguenti, Kasparov farà strabuzzare gli occhi ai maestri di tutta l'Unione Sovietica per le sue vittorie strabilianti contro giocatori molto più esperti di lui. Passerà per il mitico e inevitabile palazzo dei pionieri di Baku, la fucina scacchistica in cui aveva incontrato Botvinnik, e Botvinnik riconosce subito la genialità di quel piccolo azzero e lo mette sotto la sua ala protettiva. L'avvenire del nostro gioco è nelle mani di questo piccolo, dichiarò. Mai avuto un talento come questo, dice un altro maestro del vivaio moscovita. A 12 anni è campione di Russia Junior, a 14 il più giovane maestro di sempre, a 16 dunque vince il suo primo grande torneo internazionale, a 19 è candidato al titolo mondiale in un ciclo in cui ha strapazzato ex campioni del mondo come Petrosian, Smyslov o giocatori del calibro di Korshnoi. Ormai manca solo l'ultimo tassello, il più difficile. Anticomunista, spesso nelle mire del KGB, Kasparov ha unito nella sua grande abilità e notorietà sportiva anche un'attività in campo politico non trascurabile in favore della democratizzazione del suo paese. E meno male, ha dichiarato, che lo sport nazionale da noi in Russia sono gli scacchi e non il baseball. L'ha dichiarato dopo essere stato colpito in testa con una scacchiera da un suo concittadino che non gradiva le sue posizioni, appunto, anticomuniste. La grande esperienza e il brillante pensiero strategico lo hanno trasformato anche in uno dei consulenti di strategia più richiesti a livello internazionale, al centro di campagne pubblicitarie importanti e di grande prestigio. Tra il 76 e 77, quando ha pressappoco 12 e 13 anni, si fa notare nel campionato sovietico junior. Nell'84 arriva il momento di affrontare Anatoly Karpov, il campione uscente. Da qui in poi si affronteranno altre 5 volte in 7 anni per il titolo di campione mondiale. Sarà una lunghissima sfida nella quale verrà fuori il talento di Kasparov, il quale via via incarnerà l'individualismo occidentale, la pretesa di libertà politica e culturale, in piena opposizione nei confronti di Karpov, posto invece a vessillo del comunismo più ortodosso. Come in ogni epopea, la sua ascesa aveva certamente bisogno di un alter ego, di un eterno rivale o di un super cattivo, e tutto questo è incarnato proprio nelle anonime fattezze di Anatoly Karpov. Il match viene sospeso con grande scandalo sul 5-3 proprio mentre Kasparov stava rimontando. A Mosca, nel settembre del 1985, i due si tornano a sfidare. In questa seconda partita i due avversari giocano alla pari e alla fine però l'incontro, che è stato pianificato con regole molto più restrittive, fa così inaugurare il regno di Kasparov, che vince tutto e sempre.
I think there is always this aura about the world champion. That people would forgive it.
Il 9 novembre del 1985 Kasparov e Karpov sono all'ultima partita con il primo in vantaggio 12-11. Alla 43esima mossa, dopo aver cambiato strategia, Karpov si arrende, proclamando Kasparov campione del mondo per 13-11. I due si raffrontarono a stretto giro nel 1987 e nel 1990. Vince sempre Kasparov. E lo stesso match di Siviglia del 1987, la quarta finale tra i due in 4 anni, risulta essere la partita di scacchi con il maggior numero di televisioni collegate del mondo. Intanto, già nel 1986, il giovane campione di scacchi rivela la propria natura di organizzatore e soprattutto di leader. Poco soddisfatto della FIDE, la federazione scacchistica, che fino a quegli anni imperava sul sistema, fondò, insieme ad altri campioni, una nuova realtà, la Professional Chess Association, la PCA. In netta contrapposizione con la precedente, un quinto incontro tra il campione in carica e l'ormai sfidante Karpov arriva nel 1990 e anche qui Kasparov si aggiudica il titolo con il punteggio di 12,5-11,5. A livello più alto, gli scacchi sono un talento per controllare cose prive di relazione. È come controllare il caos, ha dichiarato Kasparov. Kasparov è, dal punto di vista tecnico, un giocatore perfetto. La ricerca costante, ossessiva e continua di varianti uniche e impossibili da immaginare fanno parte del suo DNA. Kasparov, il 10 febbraio del 96, si trova di fronte a Deep Blue, il cervello di silicio creato da IBM. E lui, con la solita ironia, esclama: «Difenderò la razza umana!». In realtà, all'esordio della partita, Deep Blue lo mette subito al tappeto. La prima volta che un computer batte l'uomo in una competizione regolare. Il match, al meglio però dei 4 incontri su 6, finisce 4-2 per Kasparov. Ma appena un anno dopo la macchina si prenderà la rivincita battendo il genio russo. Già genio, bambino prodigio, Garry Kasparov aveva imparato sulle ginocchia del padre a muovere torri, cavalli e alfieri. E dopo aver assaporato le gioie e i dolori di vincere e perdere contro avversari umani, nell'85 fronteggia 32 Chess Computers, vincendo tutte le partite. Ma la vera sfida contro la macchina arriva proprio solo grazie all'incontro con Deep Blue, il gigante dell'IBM, capace di analizzare 50 miliardi di mosse in 3 minuti.
I don't think that the game of chess demanded any sacrifices from me, except the fact that the childhood, as we understand and enjoy, was...
Abbiamo detto, al suo esordio di Blue non delude e straccia l'avversario nella famosa disputa giocatasi a Filadelfia nel febbraio del 96, ma Kasparov non si arrende e nei giorni seguenti pareggia 2 volte e ne vince 3. Risultato finale 4-2 per il russo. Nel 2000 arriva la fine del regno di Garry Kasparov. Dopo 15 anni ininterrotti di vittorie, è Kramnik a batterlo. Anch'egli russo, nato sulle rive del Mar Nero, più giovane di una generazione, sarà il protagonista e campione del mondo sino al 2007. Il 10 marzo del 2005 Kasparov annuncia il ritiro dalle competizioni professionistiche, non prima di essersi portato a casa per la 9ª volta il prestigioso torneo spagnolo di Linares. Giocherà altre partite, ma nel rango delle pure esibizioni, come quella del 21 settembre 2009 contro lo storico rivale Karpov. Ultima, ma non meno temeraria impresa, dopo essersi ritirato nel 2005 dalle competizioni professionistiche, è quella che lo vede impegnato nella lotta per il rispetto dei diritti civili nell'ex Unione Sovietica, oppositore di Putin nelle vesti di candidato dell'altra Russia, una costellazione di piccoli partiti eterogenei. Alla vigilia di importanti consultazioni elettorali nel 2007 e nel 2008, il neo leader politico Garry Kasparov si batte innanzitutto perché siano rispettate le regole del gioco, fra le quali una è essenziale negli scacchi come nelle forme più elementari di democrazia: la presenza di almeno 2 contendenti. E questa è solo una delle più recenti battaglie combattute in prima persona da un campione strenuamente convinto che gli scacchi siano grandi maestri di vita. Appena dopo il ritiro si butta pubblicamente in politica, apertamente contro il presidente Putin. Il 13 aprile del 2007 scoppiano dei tumulti a Mosca, in piazza Pushkin. L'ex campione di scacchi viene arrestato dalla polizia russa, fermato tra i manifestanti, tutti o quasi appartenenti alla fazione politica di Kasparov, l'altra Russia. Il rilascio avviene 10 giorni dopo a seguito del pagamento di 1.000 rubli di multa. Il 24 novembre del medesimo anno arriva un altro arresto. Nel novembre del 2018, al summit di Lisbona, per tenere un intervento sull'intelligenza artificiale, in conferenza stampa Kasparov ha parlato di una strategia a lungo termine portata avanti senza la reazione del mondo libero. Siamo nel mezzo di un conflitto, dice Kasparov. Si tratta di un attacco sferrato contro di noi dal mondo non democratico e naturalmente la Russia è di certo uno degli epicentri dell'attacco. Ignorare questa verità non è utile. Icona della pubblicità, autore di libri sulla sua vita, sull'attività politica, del movimento di cui parte integrante, ma anche sul gioco, sulla storia degli scacchi, Kasparov è sicuramente una delle personalità più importanti a livello di politica mondiale. Tutt'oggi spesso ospite di quotidiani prestigiosi come il Wall Street Journal, continua ad essere un punto di riferimento per molti intellettuali e attivisti, non solo della Russia. Nell'agosto del 2017 i giornali mainstream e i media specializzati lanciano questa sensazionale notizia. Dopo 12 anni l'ex campione del mondo Kasparov torna a giocare. Il russo, 54 anni, è diventato una figura di riferimento dell'opposizione a Putin. Si è iscritto a un torneo a St. Louis nella difficile specialità di mosse rapide. E in effetti Kasparov si è iscritto al torneo Rapid and Blitz che inizia il 14 agosto a St. Louis negli Stati Uniti. Certamente deve essere stato piacevole per lui chiudere il torneo con una buona sequenza di partite, ma nel dopo torneo non ha potuto evitare di tornare sulla partita che più ha colpito, quella persa con Navarra. Ho giocato il torneo per divertirmi, ma non sono sicuro di essermi divertito molto. La sconfitta con Navarra è stata una doccia fredda, un vero incubo. Temo che mi perseguiterà per il resto della mia vita. Forse un po' troppo drammatico, ma del resto tutti conoscevano il temperamento del campione. In realtà alla fine del torneo, per un giocatore della sua età che si era ritirato per così tanto tempo, e il suo ottavo posto a solo mezzo punto dall'arrivare quinto va sicuramente visto come un bicchiere mezzo pieno. Tra l'11 e il 14 settembre del 2018 disputa a St. Louis all'interno di un match di esibizione di scacchi 960 ancora a cadenza Rapid and Blitz contro Topalov, chiudendo sconfitto ancora una volta per 11-5 a 14-5. E questo tipo di esibizioni continuano per ancora molto tempo. Lui continua anche le sue apparizioni nei canali televisivi, spesso è ospite della CNN come commentatore politico. Continua anche a lottare e a porre la sua opposizione alla politica di Putin e a fare una sorta di doppio binario tra quelli che sono i suoi impegni politici e la sua storia di grande campione di scacchi. Gli scacchi, ha dichiarato, sono un gioco assolutamente logico che ha le sue leggi generali. È possibile comprenderle o con l'intuito o con un durissimo lavoro.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.